Adesso la seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Apriamo il nostro giornale con la cronaca. È accaduto in contrada San Basilio ad Ispica. Se non ritratti la facciamo finita. Minacce di morte a Pippo Gennoso. La vicenda sarebbe legata agli arresti avvenuti a Palermo all'inizio dell'estate dopo che il parlamentare imprenditore si era rifiutato di pagare il pizzo di 50.000 euro che gli era stato chiesto dai fratelli Giorgio e Cosimo Vernenco, figli del capo mafia Pietro che sta scontando l'ergastolo. Se non ritratti la facciamo finita, è l'ultima delle minacce ricevute dal deputato imprenditore siracusano Pippo Gennoso che ha presentato una dettagliata denuncia alla stazione dei carabinieri di Rosolini su quanto gli è accaduto lunedì scorso, ma la notizia la si è appresa soltanto questa mattina. Il parlamentare si trovava così come fa quasi tutte le mattine in un suo appezzamento di terra in contrada San Basilio, in territorio di Ispica, per la consueta passeggiata in campagna e per fare eseguire dei lavori agli operai, quando si è visto spuntare due uomini a bordo di una moto di grossa cilindrata e con il volto coperto da caschi. Il parlamentare ha avuto paura e ha capito che quei motociclisti erano arrivati lì per lui. Come ha scritto nella denuncia, avrebbe voluto scappare, ma non aveva vie di fuga. Il malvivente che guidava la moto gli si è avvicinato e mostrandogli sotto il giubbotto una pistola con accento catanese gli ha detto «Devi ritrattare, devi cambiare versione, altrimenti la facciamo finita, presuntuoso che sei». Poi i due si sono allontanati facendo perdere le tracce. Questo è accaduto intorno alle 7 del mattino. Il parlamentare sotto shock ha immediatamente avvertito sia i carabinieri di Rosolini che quelli di Ispica. Quest'ultimi sono arrivati due ore dopo l'accaduto. 24 ore prima, ignoti sempre sullo stesso posto, aveva tagliato i tubi di una condotta idrica. È stato facile ricollegare l'ultima intimidazione con la vicenda della denuncia presentata dal deputato imprenditore contro gli estorsori di Palermo che gli avevano chiesto un pizzo di 50.000 euro per mettersi a posto. Lo scorso 30 giugno i carabinieri del Rossa arrestarono nel capoluogo siciliano i fratelli Giorgio e Cosimo Vernenco, legati alla famiglia omonima di Santa Maria di Gesù, e oltre a loro anche Paola Durante. Le indagini dei carabinieri appurarono che gli indagati avrebbero preteso un pagamento di 50.000 euro nel 2015 alla Binco Magic Star di via Villa Grazia, oggi di proprietà del gruppo imprenditoriale Gennoso. I due fratelli Vernenco sono figli di Pietro, soprannominati U. Tistuni, boss storico che sta scontando una condanna all'ergastolo per omicidio. Anche Cosimo ha rischiato l'ergastolo. Si tratta infatti di uno dei condannati al fine pena mai e scarcerati quando sono state smascherate le bugie dei falsi pentiti. Cosimo era finito in carcere nel luglio del 1994. Nel 1999 è tornato libero quando la Corte d'Assise di Caltanissetta, che lo ha assolto per la strage, lo ha condannato a 10 anni di reclusione per associazione mafiosa. Nel 2002 i giudici d'appello hanno stabilito per Cosimo l'ergastolo e lui si è reso irreperibile. È stato scovato 2 anni dopo in una palazzina a Monreale. Nel 2011 la nuova scarcerazione dopo che il processo per la strage di Via D'Amelio è stato azzerato. Il giorno dopo gli arresti di personaggi legati ad una famiglia potente di Cosa Nostra, Pippo Gennoso ha chiesto sia al prefetto di Palermo che a quello di Siracusa di avere una protezione per la sua famiglia, richiesta che a tutt'oggi non è stata esaudita. Tra l'altro, in passato il parlamentare, che non si è mai piegato alle richieste del racket, aveva denunciato un clan di estorsori anche in provincia di Siracusa. E adesso parliamo di infrastrutture. 15 anni che hanno visto ballare su dettagliati programmi di investimento dello Stato, della Regione, 10 miliardi di euro. Un tesoro che, mentre si parlava di ponte sullo stretto, avrebbe potuto essere speso per le strade e per le ferrovie. E invece è rimasto nei forzieri pubblici, come racconta il giornale La Repubblica di Palermo, oggi in edicola. Prima del ponte, in cui l'ultimo valore stimato ammontava a 8,5 miliardi di euro, nel libro delle incompiute sono finite infrastrutture ordinarie che dall'accordo quadro da fra Cuffaro e Lunardi nel 2001 al recente patto per la Sicilia, passando per il decreto del fare e lo sblocca Italia. Tutti i governi degli ultimi 15 anni avevano messo in programma. Sul versante ferroviario al palo restano opere essenziali come il raddoppio della linea da Fiume Torto a Messina e da Messina a Catania. Sul versante stradale in stand-by da anni il completamento della Nord-Sud fra Santo Stefano e Gela e il rifacimento di grandi arterie come la Palermo-Catania che attende oltre il 2018 la ricostruzione di una carreggiata del viadotto Chimera, ceduto nell'aprile del 2015 e poi buttato giù dalle ruspe. Incompiute, opere finanziate e mai partite, opere crollate per il dissesto idrogeologico e l'incuria, opere solo annunciate ma prive di fondi come l'autostrada del sud della Sicilia da Gela a Castelvetrano, promessa dal governatore Crocetta alla vigilia delle elezioni gelesi nel 2015. 15 anni di occasioni perse per migliorare la viabilità dell'isola all'ombra della grande incompiuta dello stretto che il premier Renzi adesso vuole rilanciare. E parliamo di altro, di economia. Crolla del 38% la produzione di olio di oliva in Italia e in Sicilia, che è la regione che ha registrato l'arretramento più evidente, circa il 42%, pur rimanendo al terzo posto dopo Puglia e Campania come quantità di raccolto. Un calo che si estende a tutta l'Europa, con la sola eccezione della Turchia che cresce addirittura del 33%. Così nell'ultima settimana i prezzi sono già schizzati in su del 14%. Lo afferma Coldiretti sulla base dei dati Ismea Unaprol presentati alla giornata nazionale dell'extravergine italiano al Mandela Forum di Firenze in Toscana, dove sono arrivati 10.000 agricoltori con i loro trattori per difendere una storica mobilitazione, il prodotto più rappresentativo della dieta mediterranea, dalla concorrenza sleale, speculazioni, mancanza di trasparenza in etichetta, truffe ed inganni con l'hashtag Salviamo gli ulivi. In Sicilia ci aspettavamo un significativo calo, spiega Alessandro Chiarelli, presidente di Coldiretti Sicilia. Buona parte delle nostre coltivazioni sono di tipo tradizionale e non intensivo e la produzione alterna un anno di ottimi raccolti e un anno di magra. Pietra Persia, provincia di Enna, agguato nelle campagne di Pietra Persia, dove nella tarda serata di ieri un avvocato è stato raggiunto da 3 colpi di pistola all'addome. Si tratta di Giovanni Antonio Bonanno, di 53 anni, di Barra Franca. Era davanti al cancello di una sua proprietà nelle campagne di Pietra Persia quando è stato gravemente ferito. L'uomo era insieme alla moglie, che era seduta dentro l'auto che ha lanciato l'allarme. Schiaffi e botte agli alunni, 3 maestre arrestati a Partenico, sono finite ai domiciliari e insegnavano nella stessa classe all'elementare, pizzicotti e calci anche nei confronti di un bambino disabile. Minacce, parolacce, insulti, schiaffi e pizzichi. Le ore di lezione per i bambini della seconda elementare di una scuola di Partenico, paese della provincia di Palermo, erano diventate un incubo, con 3 maestre, una delle quali di sostegno, che, ben lontane dallo svolgere il ruolo di educatrici, terrorizzavano la classe prendendo di mira alcuni alunni. Uno era addirittura disabile. Per le insegnanti indagate per maltrattamenti aggravati, il GIP, accogliendo la richiesta della procura, ha disposto gli arresti domiciliari. L'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza è nata dalla denuncia dei genitori di una delle alunne che, turbati dai racconti della figlia, hanno deciso di rivolgersi alle Fiamme Gialle. La bambina, quasi quotidianamente, tornando da scuola, riferiva alla famiglia le scene violente a cui aveva assistito durante le lezioni. Protagonisti le 3 insegnanti, una di italiano, una di scienze e una di sostegno, che per mesi hanno umiliato, picchiato, offeso 5 ragazzini. Ti faccio piangere, nelle mani te li do. Urlavano alle loro vittime, non sapendo di essere riprese dalle telecamere piazzate dalla finanza dopo la denuncia dei 2 genitori. Sono al rush finale i lavori di ampliamento del cimitero di Marina di Ragusa. e fu l'aggiunta dell'allora sindaco di Pasquale con l'assessore Ramo Michele Tasca e il delegato ai servizi cimiteriali, il consigliere Emanuele Di Stefano, a predisporre tutti gli atti propedeutici per l'ampliamento del cimitero, compresa l'individuazione dei terreni limitrofi al Camposanto. Si è trattato di un lavoro lungo e complesso, fitto di interlocuzioni con i proprietari dei terreni e che alla fine ha portato all'acquisto del terreno, dando mandato nel contempo agli uffici comunali di predisporre gli atti di gara. Si era deciso di ampliare anche il cimitero di Ragusa Ibla e con almeno 20.000 metri quadri e con l'acquisizione di un'area privata limitrofa. Durante l'interlocuzione con il proprietario di ben 25.000 metri quadrati si era convenuto di acquistare l'intera dimensione del terreno per soddisfare la richiesta dei cittadini. Che fine ha fatto questo lavoro? Non riconoscere l'impegno di chi ha governato con competenza e determinazione prima della giunta Piccitto è indice di poca onestà intellettuale e politica, delle quali questa amministrazione sembra non essere capace. Venerdì il ricordo della tragedia di San Pieri. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Il 30 settembre 2016 ricorre il terzo anniversario del tragico naufragio nel quale persero la vita 13 migranti. Da allora molte altre vite sono andate perdute in mare. Il ricordo simbolico di una tragedia che ha lasciato il segno sulla spiaggia di San Pieri è curato dalla Confraternita di Misericordia di Modica, che ha deciso di organizzare una giornata di commemorazione semplice ma significativa, recita un comunicato stampa, affinché la memoria di questi nostri fratelli possa mantenersi sempre viva. Il programma consta di diversi momenti, a partire dalle 10 del mattino, orario dell'avvistamento dei cadaveri, fino al corteo conclusivo previsto per le 18.30. La commemorazione è stata organizzata insieme con la parrocchia Madonna delle Grazie di San Pieri, che ogni anno rende omaggio ai 13 ragazzi celebrando una santa messa in loro ricordo. La Confraternita di Misericordia ha voluto, prosegue la nota, che fossero presenti anche tutti coloro i quali hanno prestato soccorso e hanno documentato il triste evento, coinvolgendo i volontari di protezione civile, i militari dell'arma intervenuti 3 anni fa ed inoltre i giornalisti, che sono stati i primi a giungere sul luogo della tragedia. Il programma prevede alle 10 il rintocco delle campane a morto e breve corteo fino al luogo del ritrovamento dei cadaveri sulla spiaggia. Alle 17 la celebrazione eucaristica presieduta da padre Giuseppe Agosta, parroco della Madonna delle Grazie di San Pieri. Alle 18 l'incontro presso il piazzale antistante il Pata Pata. Alle 18.30 l'inizio del corteo per raggiungere a piedi il piccolo molo di San Pieri, in cui vi sarà il saluto delle autorità civili e religiose. Seguiranno le brevi testimonianze di chi è intervenuto quel giorno e, dopo un momento di raccoglimento, il lancio di un mazzo di fiori dal molo.
E adesso andiamo a Pozzallo, dove per Villa Tedeschi arrivano i fondi. Il collegamento è ancora con Giovanna Cannizzaro.
Tedeschi è destinataria di un finanziamento di 990.000 euro che arriva dalla Regione Sicilia grazie alla partecipazione al bando regionale dell'assessorato alle infrastrutture e mobilità. Il Comune inoltre interverrà con ulteriori 110.000 euro per un ammontare complessivo di 1.100.000 euro. Soddisfazione viene espressa dal sindaco Luigi Ammatuna e dall'assessore al ramo Francesco Ammatuna. Tutto, la linea può tornare a Rosolini.
Noto cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al principe Alberto II di Monaco. Per l'occasione la presidente del Consiglio Veronica Pennavaria ha convocato il Consiglio Comunale in seduta aperta per domani venerdì 30 settembre alle ore 12 presso il Salone delle Feste di Palazzo Nicolaci per lo svolgimento della cerimonia di consegna appunto della cittadinanza onoraria. Rosolina, ancora un'autovettura a fuoco è successo questa mattina intorno alle ore 5 in via Gimeli dietro alla chiesa del Santissimo Crocifisso. Ad andare a fuoco è stata l'autovettura di una Peugeot 107 della moglie dell'ex direttore generale del comune di Rosolini nel periodo di sindacatura dell'avvocato Nino Savarino, dottor Piero Iemmolo. Non si conoscono le cause dell'incendio ed in tal senso gli organi preposti indagano. Si svolgerà a Bari dal 12 al 14 ottobre 2016 la 33esima Assemblea Annuale ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Il funzionario responsabile del primo settore del Comune di Rosolini, Saverio Adamo, ha deliberato la somma di euro 900 per le spese di viaggio, vitti e alloggio per il sindaco Corrado Calvo, che dovrà rendicontare. Dal 3 ottobre fino al 15 ottobre sarà chiusa al traffico per lavori di interramento cavi elettrici di bassa tensione nel tratto che va da via Di Loro a via Macauda. Ancora da Rosolina, affidamento alla ditta Floridia SRL con sede legale nella zona Asi Modica Pozzallo per la fornitura e sostituzione di materiale vario per la manutenzione degli impianti di attingimento acque del civico acquedotto per l'importo di 1.624 euro IVA inclusa. Ritorna in città Rosolini la tradizionale sagra del Mosto, giunto ormai alla sua 22esima edizione, una manifestazione curata nei minimi particolari dalla locale associazione delle famiglie Green, che si svolgerà dal 30 settembre al 2 ottobre prossimo. Una manifestazione che annualmente si arricchisce grazie al costante impegno da parte delle famiglie dell'associazione, che ha puntato sempre sulla bontà dei prodotti di particolarità che favoriscono sempre più la riscoperta delle tradizioni contadine della nostra terra ed in modo particolare il mosto e i suoi derivati. Proprio per questo la sagra è riuscita a varcare i confini comunali e provinciali, registrando annualmente la presenza di migliaia di visitatori provenienti dalle più diverse parti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Anche quest'anno, come avviene da qualche tempo, la sagra si svolge presso il verde attrezzato Giovanni Paolo II. A patrocinare la manifestazione diverse amministrazioni pubbliche e private. Il lavoro svolto nel corso di questi anni, afferma il presidente del sodalizio rosolinese, dottor Salvatore Baio, alla fine ci ha dato sempre ragione e l'impegno profuso da parte di tutte le famiglie dell'associazione Green annualmente ne sono stati una testimonianza. La perizia delle nostre donne, ottime cuoche e custodi delle più genuine tradizioni dolciarie che mettono a disposizione nei due giorni dello svolgimento della manifestazione i prodotti hanno fatto della sagra un appuntamento unico, perché uniche sono le sue prelibatezze, come la mostarda calda e secca, i mostaccioli, i porcidduzzi, la cuccia, il vino cotto e le crispelle. Il nostro obiettivo è e rimarrà fino a quando riusciremo ad organizzare la manifestazione quello di esaltare e custodire una cultura antica legata al mondo contadino della coltivazione della vite, ma anche e soprattutto per sottolineare ed esaltare il valore della solidarietà e della comunione tra le famiglie, la promozione della cultura della famiglia e l'attenzione verso i problemi sociali, verso le altre famiglie e verso i soggetti più deboli della nostra società. Bene, siamo così arrivati alla fine anche di questo appuntamento di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.